Non è che i 10.000 abitanti sono da intendersi alla chiusura dei 15.000 abitanti, perché l'inerzia degli strumenti urbanistici, soprattutto della realizzazione delle abitazioni, si protrae per 5-6 anni dopo la chiusura del PSC, dopo la fine della validità, diciamo. Quindi capacità insediativa residuo del piano regolatore vigente su lotti edificati da confermarsi, lato atto che non ne sussiste. Questo è proprio l'accordo di pianificazione con la provincia. Quindi quello che abbiamo sottoscritto e abbiamo votato in consiglio comunale a maggioranza con l'astensione delle minoranze. L'incremento di capacità insediativa da conseguirsi con il riuso e con la saturazione del patrimonio edilizio esistente sono 300 abitazioni negli ambiti consolidati, 100 abitazioni nel territorio rurale. La capacità insediativa aggiuntiva da attribuirsi ad ambiti di nuovi insediamenti sono 600 abitazioni. Questi dati sono strettamente correlati tra di loro, cioè l'ampliamento, l'aumento del numero di abitazioni negli ambiti consolidati non è facilmente prevedibile, perché dipende dalla volontà del privato di buttare giù una casa, di costruirla più grande e di mettere a disposizione quegli insediamenti, quegli appartamenti per la collettività. Se uno non vuole fare questo, noi purtroppo non abbiamo la capacità, la potestà di obbligarlo, è logico che non vengono fatte, quindi queste 300 abitazioni sono un dato statisticamente, veramente statistico. Nel territorio è un dato massimo, e poi a dire la verità, in questo caso delle 300 abitazioni possono anche variare, dopo vedremo anche come. Nel territorio rurale invece è un dato estremamente massimo, proprio perché abbiamo fatto i conti di quanti sono gli edifici che possono essere ristrutturati e quali sono le abitazioni che più possono essere ricavate lì, perché nel territorio rurale voi capite che ci sono anche delle problematicità legate proprio ai problemi che si possono avere con una presenza molto, una densificazione di alcune zone. La capacità insediativa, dicevo, questi numeri sono correlati tra di loro. Se nei territori consolidati, per qualche motivo riusciamo a, per un'alchimia strana, fare anche 400 abitazioni, dovranno calare quelle che sono le 600 abitazioni nuove. Quindi sono 1.000 abitazioni da fare, okay? Sono strettamente correlati tra di loro. Il piano, cioè l'accordo di programma, prevede anche proprio seguire, adesso scusate, mi viene il termine, seguire, deve essere seguito e deve essere verificato che questi numeri vengono rispettati, qual è l'interconnessione tra di loro, e quindi ci sono messi anche, alla fine di ogni POC deve essere verificato cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. Nel POC successivo ci possono essere messi solamente i dati in relazione di quello che è stato fatto e non è stato fatto in quello precedente. Avanti. Territorio consolidato, abbiamo detto, abbiamo fatto questo è un po' l'evoluzione del Campo Galliano, dell'abitazione del centro di Campo Galliano, del centro residenziale. Abbiamo avuto delle aree di forte espansione, ha seguito un po' l'andamento di Campo Galliano, un po' quello che è stato l'urbanesimo, l'inurbanesimo di tutte le nostre zone, in modo più controllato, ripeto, rispetto ad altri comuni, però vediamo così. E devo dire che, insomma, leggendo anche delle delibere vecchie, poi c'era già anche nei vecchi PRG precedenti un'estrema attenzione a quello che era il consumo del territorio, però anche in quel caso che siano date indicazioni di magari costruire abitazioni che fossero anche in verticale, non orizzontale, poi chi ha deciso come costruire le abitazioni è stato il proprietario del lotto, e quindi in zone dove si era detto che, visto l'importante intervento che veniva dal comune, dovevano essere costruite delle case in verticale, c'è stato chi si è fatto la villetta singola. D'altra parte lo poteva fare, perché l'indice è un indice massimo raggiungibile e non un indice minimo. E quindi, insomma, noi diciamo queste cose, però sta poi anche visto che la privata proprietà in Italia è sacra, sembra, non è che si possono poi incidere più di quel tanto su quelle che sono le scelte private di un cittadino. Avanti. Vi do l'esempio di quello che è il territorio consolidato. Lo studio, questi qua sono la dotazione dei servizi presenti alle varie distanze a cui i vari comuni, i vari quartieri sono dai vari servizi. E abbiamo fortunatamente una buona parte delle abitazioni, e anche logicamente nell'andare a scegliere il nuovo territorio di espansione abbiamo tenuto conto di quello, che stanno nel raggio di 400 metri di quelli che sono gli uffici pubblici, e insomma di quelle che sono le scuole, i parchi pubblici, il verde, quindi così, e nell'arco di 1.000 metri dalle scuole pubbliche. Quindi, insomma, abbiamo una buona che per Campo Grignano magari possono sembrare alte, come, grandi come distanze, sono distanze di quartiere, di città, logicamente. Lo studio del territorio consolidato, in base proprio tutta anche alla dotazione dei servizi, ai parcheggi, al verde pubblico, al verde privato, abbiamo fatto un censimento anche di quelle che erano le eccellenze nel territorio, soprattutto rurale, delle scienze arboree, porta poi a una traduzione in questo strumento dove per ogni ambito elementare vengono definite quelle che sono le capacità di aumento o in certi casi, abbiamo avuto alcuni casi in cui abbiamo anche deciso di inserire nel caso di ristrutturazione, di abbattimento dell'abitazione, di non rilasciare costruire lì dove era, perché questo comporta un problema, perché è in una zona dove crea dei problemi per il traffico, perché crea dei problemi di inserimento nel contesto complessivo, logicamente l'indice di edificabilità, il numero di abitazioni che potevano essere realizzate lì potranno poi essere realizzate nelle nuove aree di espansione. Avanti. Dopodiché, quindi sulla parte residenziale, dopo spiegherò a modo cosa abbiamo deciso di fare nelle zone rurali. Vengo invece a quello che sono le nuove aree industriali, le nuove aree industriali. Nelle nuove aree industriali il PTCP prevede due tipi di espansione industriale, una di livello comunale, grazie, intanto che suona, uno di livello comunale e uno di livello sovracomunale. Il livello comunale di fatto impone una serie di valutazioni da fare con tutta una serie di comuni, dai comuni contermini ai comuni dell'ambito definito dal PTCP. Per noi dovremmo fare queste valutazioni da Nonantola a San Cesario, quindi. E quindi per inserire deve essere fatto saldo zero, quindi se vengono inserite delle aree industriali a rilievo comunale a Campovogliano devono essere tolte da qualche altra parte. Invece per le aree sovracomunali è stato dato una possibilità di aumento diversa. Noi eravamo già, questo lo ripeto perché anche questa è un'altra delle polemiche che salta fuori spesso, eravamo già area provinciale per la logistica, polo provinciale per la logistica. Non ce lo siamo inventato, non l'abbiamo chiesto, ce l'avevano già dato. È stato fatto questo, quindi anche nel nuovo PTCP viene confermato questo famoso area sovracomunale per la logistica, il polo della logistica che tra l'altro abbiamo dovuto studiare, su cui abbiamo dovuto fare una relazione di dettaglio. Avanti. In questa area, dunque, noi abbiamo deciso che comunque, indipendentemente dalla difficoltà di trovare lo strumento, di non inserire nuove aree a rilievo comunale. Quindi le nuove aree le abbiamo messe solamente nelle zone, addirittura ne abbiamo inserito una piccola, ma poi vi farò vedere cos'è. Di fatto non è neanche un'area, ma viene. Lì aggiungiamo, togliamo da un'altra parte, quindi è una sommatoria zero. Avevamo messo dentro nel primo quadro conoscitivo, avevamo messo dentro delle aree molto più ampie perché logicamente volevamo capire bene quali potevano essere le aree di espansione. È logico, io credo che anche qua, come per l'area residenziale, io dico sempre, mi scuso tutti gli architetti urbanisti qua presenti, ma non ci vuole un urbanista, cioè nel senso che la nuova area di espansione residenziale aveva già una collocazione, penso nota più o meno a tutti, nel senso che aveva una sua logicità lì dove è stata messa, anche per l'area industriale, cioè indipendentemente che sia polo della logistica o non polo della logistica, la scelta di andare a consumare un terreno che è già fortemente impattato e dove anche qua bisogna che noi ragioniamo quando parliamo di consumo di territorio e di agricoltura, dobbiamo poi anche pensare se quei terreni hanno ancora un significato agricolo e una consistenza agricola. È logico che in questo abbiamo deciso di mettere le aree nuove di insediamento, anche tra le altre cose. All'inizio, tanti anni fa, si erano viste anche le altre aree, ma con la nuova strada per Modena inserito in questa zona. Questo qua è un po' l'evoluzione, se vai avanti Cinzia, così. Questo è il primo nel 2008, avete visto, avevamo messo 47 ettari di aree industriali, quindi avevamo molto esagerato, ma eravamo consapevoli di questo, l'avevamo fatto per capire quali potevano essere i vari risvolti. Avanti. Nel 2010 più o meno, no, forse ho recuperato, scusa, ho ripetuto due volte la stessa diapositiva. Ah, il documento preliminare, che se, scusate, il documento preliminare, vai avanti allora. La seconda versione del documento preliminare, Il progetto del polo della logistica, quindi vedete che sono già state tolte un po' di aree, qua ne è saltata una, per esempio, avanti. Un'ulteriore proposta del 2012, con sempre legato al progetto del polo della logistica di 30 ettari, siamo passati da 47 a 30 ettari, avanti. E dopo una lunga approfondita discussione all'interno della commissione consiliare siamo arrivati a 27,9 ettari messi in questa zona. Vedete, sono state tolte, di fatto questa è la zona di rispetto dell'argine, quindi non ci sono, tranne che alcune preesistenze, zone nelle fasce di rispetto dell'argine, e questa è la zona industriale, mentre questa è un'area di servizi. Spiegherò dopo che cos'è bene, perché ci serve, perché poi abbiamo previsto un collegamento industriale di aree, quindi qua abbiamo sia il nuovo collegamento viario, sia un'area già di mitigazione della TAV che ha bisogno di una sistemazione. Questo poter mettere, collocare qua le dotazioni territoriali di servizi della zona industriale ci permette proprio anche di riorganizzare meglio un po' la pista ciclabile e anche l'area verde di mitigazione della TAV collocata in quella zona. Avanti. Nuove aree industriali, vi avevo detto sono là, di fatto abbiamo messo anche una piccola zona che serve, un altro leitmotiv molto caro a tutti noi, ma in particolare all'architetto Righi, ed è stato quindi un altro obiettivo che ci siamo posti, era quello di, nel andare a individuare un nuovo PSC, di andare a leggere quelle che erano le emergenze paesaggistiche, emergenze in senso negativo. Cioè, dove erano quelle zone dove il paesaggio, la cucitura tra il paesaggio rurale e la zona industriale non era stata fatta bene, e quindi non c'era una bella lettura, diciamo così. E quindi andava rotto il paesaggio, creato invece un elemento di rottura, in modo che per chi vede dalla campagna non fosse possibile vedere la zona residenziale industriale. Tutte le nuove aree di espansione residenziale sono fatte proprio, hanno fatto anche questo, avranno attorno a loro proprio creato queste cortine alberate che permettono appunto la rottura del paesaggio. E in questo caso abbiamo anche qua da sistemare una situazione un po' complicata, e soprattutto da sistemare una carenza di servizi in questa zona industriale. Questa qua è la zona, questo qua è via di Vittorio. Per capirci, qua c'è la Tespo SAC, così tutti avete capito dove siamo. Caserma dei Carabinieri, quindi siamo in questa zona qua. Avevamo bisogno appunto anche di dotazioni, aumentare le dotazioni di servizi. Qua ci sono pochi parcheggi, non c'è per la zona residenziale qua sopra nessun tipo di servizio verde pubblico, e quindi il mettere, rendere edificabile questa industriale, questa piccola area, ci permetterà poi di andare a dare risposte a queste problematicità. Ho detto saldo zero perché di fatto in una riqualificazione verranno dismesse tre stabilimenti in zona industriale, in zona agricola, che dopo vi farò vedere. Quindi in questo caso di fatto da una parte andiamo a togliere, dall'altra andiamo a mettere. Poi il quantitativo è talmente piccolo che non c'è stato creato dei problemi. Avanti. Andando molto per le Sulla viabilità, altro problema di Campo Goiano, logicamente la viabilità. Collegamento, abbiamo previsti vari collegamenti, in modo particolare collegamento, parto da quello, tra virgolette, forse più semplice, diciamo così, faccio un'altra premessa: il PSC va a salvaguardare dei corridoi. La mettono lì non vuole dire che quella strada verrà realizzata, ma semplicemente si fa in modo che quel corridoio venga salvaguardato, e quindi nel momento in cui c'è l'esigenza di fare una nuova strada abbiamo quel corridoio salvaguardato. Questo era il collegamento su Carpi, sapete che siamo deficitari rispetto a quello che è il problema di collegamento con Carpi. Quello che noi abbiamo sempre detto è che però il collegamento con Carpi non può essere risolto, quindi abbiamo la cosa più semplice è prevedere una complanare all'attuale autostrada del Brennero. Però logicamente è un collegamento che va fatto assolutamente solo se si risolve il problema di collegamento su Modena, perché se no vorrebbe dire andare a peggiorare quello che è un problema estremamente complicato per il nostro comune, che è il collegamento su Modena. Avanti. Avanti. Vabbè, qua c'era il collegamento anche della frazione, quindi abbiamo previsto una strada di collegamento per bypassare il traffico, per fare in modo che il traffico di attraversamento della frazione di Saliceto, che viene da Sollieva, non passi più dal centro, ma ci passi di fianco, e quindi per alleggerire quello che è il carico di auto presenti sul centro di Saliceto. Dopodiché l'altro problema che avevamo logicamente era quello del collegamento, cioè noi siamo tra due province, la provincia di Modena e la provincia di Reggio, siamo tra due zone industriali estremamente importanti, siamo tra quello sull'asse, abbiamo un collegamento autostradale, soprattutto abbiamo quello che è il casello dell'autostrada del Brennero ed è più, il casello più comodo per tutto quello che è il raggiungimento del Brennero in tutta la zona industriale e anche del compressore della ceramica che continua ad avere comunque la sua importanza. Di fatto noi abbiamo previsto, voi sapete che è da secoli che è previsto il collegamento della Bretella, dopo la faremo vedere, la Bretella autostradale Campo Vogliano-Sassuolo, che per noi è estremamente importante perché ci permette intanto di collegare, vai avanti Cinca, scusate che così parto da quella, avanti ancora, ah non c'è, ah, no, scusate mi è saltata la diapositiva, comunque la Bretella è un collegamento che ci collega direttamente a Sassuolo, e soprattutto ci collega con quello che è lo scalo merci presente a Marzaglia e quindi logicamente permette di attivare dei collegamenti diretti tra lo scalo merci e l'autostrada del Brennero senza attraversare Campo Galliano, così come permette di creare collegamenti diretti tra la Sant'Antonino, cioè la strada delle ceramiche, o da Sassuolo, quindi la zona delle ceramiche, e a Campo Galliano. Ho detto anche la Sant'Antonino perché con la Bretella è collegata anche alla realizzazione della tangenziale di Brubiera, che permette appunto a tutto il traffico che viene da Sant'Antonino di arrivare direttamente all'autostrada del Brennero senza passare, come succede adesso, per via di Vittorio. Via di Vittorio è uno dei nostri problematici a livello di traffico, quindi la nostra idea è proprio quella di provare a alleggerire il traffico all'interno di quella strada. Per fare questo abbiamo bisogno del collegamento con la Bretella. Analizzando quelle che erano le varie strade fatte soprattutto nella zona reggiana a seguito della TAV e quelle che erano anche i percorsi del PCP della regione della provincia di Reggio Emilia, ci siamo poi accorti che era fattibile anche un ulteriore collegamento, che è questo, che è la tangenziale, la famosa tangenziale della TAV, la linea TAV, che permetterebbe di collegare intanto anche in questo caso la zona reggiana con il casello dell'autostrada senza passare da via di Vittorio come succede adesso. Vedete qual è il traffico, viene giù da Correggio, da Reggio, da San Martino, vengono tutti da via di Vittorio, e soprattutto ci permetterebbe poi anche di dare un collegamento alla zona di via Ferrari, la nostra zona industriale di via Ferrari, e di creare, perché questo è quello che noi chiediamo, un nuovo collegamento su Modena. Avanti. Scusa un attimo, torno indietro allora. Avanti, qua. Ok. Vi dicevo, poi abbiamo poi, oltre all'accerchiamento, all'attraversamento di Saliceto, abbiamo altre due, volevo puntare l'indice su altre due questioni estremamente importanti. Là, anche questo venuto dalla sollecitazione fatta all'interno del gruppo del Consiglio, la possibilità di collegare via Tonelli, che è la strada di servizio del nuovo attuale insediamento artigianale, che tale rimarrà e su cui logicamente dovremo insistere, su cui abbiamo le aree, un'area non ancora finita, per migliorare il collegamento, quindi renderlo più appetibile, diciamo così, a quelle che sono la possibilità di insediamento delle attività industriali, la possibilità di realizzare un attraversamento, un sovrappasso sull'autostrada del Brennero e di collegare poi anche quello che è quindi via Tonelli e via 25 Aprile. Così come le strade di viabilità per la nuova residenza. Vi dicevo, prima avevamo l'esigenza di spostare via Madonna e quindi abbiamo fatto questa nuova residenza proprio anche per questo, quindi via Madonna, e così come l'area che darà servizio al nuovo quartiere, ma che permette anche in questo di creare un collegamento anche, come vi dicevo anche prima, con il vecchio quartiere dei musicisti, quindi creare per quel quartiere un altro sbocco e non solo l'attuale sbocco di via San Martino, e ponendo anche questa una delle cose che sollecitate all'interno della discussione in consiglio e quindi l'abbiamo accolta, mettendo particolare attenzione poi a quello che dovrà essere il collegamento. Noi in questo momento l'abbiamo disegnato in questo modo, ma nelle schede d'ambito abbiamo messo come dovrà essere fatto, particolare attenzione a come verrà fatto questo innesto, questo qua di 8 lo metto su via San Martino, perché qua c'è una curva molto grossa in cui ci sono già stati anche degli incidenti, quindi provare a dare una soluzione a quel problema di viabilità. E avevamo provato a trovare una soluzione, qua c'è stata un po' una discussione perché voleva dire consumare un po' più territorio, quindi insomma abbiamo però demandato al POC lo studio approfondito di come dovrà essere fatto questo collegamento. Lo dico, dimenticate di dirlo prima, ma lo dico adesso, qua mi basta, cioè questa immagine credo che possa servire, poi magari dopo chiederò agli architetti di appendere la carta complessiva. Io credo che questo qua sia veramente il consumo massimo del territorio di Campo Galliano. Vai avanti, Cinzia, scusa. Avanti. Allora, parliamo di consumo del territorio. Questo è quello che è il consumo del territorio urbano di Campo Galliano, sono 300, occupa attualmente 310 ettari. L'altro territorio ad uso non agricolo che però abbiamo a Campo Galliano, che è molto importante perché c'è i laghi, tutta la zona dei laghi, la grande viabilità, abbiamo messo la pista da motocross, c'è un bacino di motonautica, sono 313 ettari, quindi il territorio rurale sono 2829 ettari. Per quello che riguarda i nuovi insediamenti che noi andiamo a mettere 11 ettari e 7 di nuovi insediamenti residenziali, 27 ettari e 9 di specializzazione per le attività produttive, di insediamenti per le attività produttive, e 21,4 di dotazione territoriale e infrastrutture. In quei 21,4 ci sta anche il parco della Montagnola, le scuole, cioè le dotazioni territoriali anche verdi. Avanti. Per capire di che cosa stiamo parlando, questo è il grafico. Territorio rurale di Campo Galliano occupa, vi ricordo che siamo 42 km quadri, occupa l'80,4% del nostro territorio. L'altro territorio non ad uso agricolo, che però vi dicevo che sono i laghi, sono queste qua, occupa 8,9% del nostro territorio. Il territorio urbanizzato occupa l'8,8% del nostro territorio. I nuovi insediamenti occupano l'1,8% del nostro territorio. Scusatemi, ma secondo me sono convinta che questo rispetti a quelli che sono tutte le indicazioni che vengono sia a livello europeo che a livello nazionale che a livello regionale sul consumo del territorio. Sul consumo del territorio bene finito. Era una cosa, io mi sono rivelata tutta la roba che abbiamo scritto dal 2006 adesso e l'abbiamo detto dall'inizio che il territorio è un bene finito. E che quindi l'1,8% di nuovo consumo del nostro territorio sia sopportabile per i prossimi 12 anni e che possa essere veramente rispettato quello che è l'ambito, le considerazioni di arrivare al consumo del territorio fatto dalla Comunità Europea nel 2050. Rispetto anche quelli che sono i vari indici posti dalla Lega Ambiente di consumo del territorio, noi rispetto ai dati che ci siamo messi rispettiamo assolutamente tutti gli indici, i famosi ettari al giorno. Avanti. Ho quasi finito, scusate, ma d'altra parte. Allora, dicevo prima, quindi questo per quello che riguarda la parte di nuovo, avevo detto prima, abbiamo due ambiti da riqualificare, noi non abbiamo tante zone dismesse, tante zone complicate, ne abbiamo due, in realtà non sono dismesse, sono due aree da riqualificare, una è l'area del Casotto, per capirci via Barchetta, dove c'è di fronte all'Itrasempione, insomma quella zona qua. È una zona che dove ci sono alcune residenze, dove per l'autostrada, prima di tutto, ma anche la presenza di è praticamente rimasta inglobata all'interno di una zona industriale. Quindi qua si consiglia all'interno, si prevede all'interno del piano la possibilità di trasformazione d'aria di questa in area industriale, rilocalizzazione delle aree delle residenze in ambiti più adeguati alla residenza. Per quello che riguarda invece questa zona per capirci Emiliana Prefabbricati e zona di ex sistema, cioè Cire e quant'altro, qua c'è stata la sovrapposizione per quello che riguarda la zona della C, dove c'è la Cire, dove c'è una sovrapposizione di capannoni che hanno poco alla volta occupato tutti gli spazi, mentre per quello che riguarda la fabbrica di prefabbricati ci si è posto il problema nel momento in cui eventualmente, io mi auguro mai, quella ditta dismetta, che cosa ci si può fare? Sono 11 ettari, quindi è un pezzo molto grosso del nostro territorio, quindi abbiamo detto nel caso in cui quella ditta dismetta proviamo a darci uno strumento per governare la riqualificazione di quell'area estremamente importante. Abbiamo collegato, potevamo mettere solamente l'area della prefabbricata, abbiamo deciso di collegarli invece anche all'area davanti, dove essere fatto un unico POC, e quindi dovrà essere studiato in maniera uniforme, poi potrà essere attuato in stadi diversi, proprio per ridare una un ridisegno complessivo dell'ente vario industriale. Per favorire questo abbiamo permesso, però su questo faranno un capitoletto molto veloce a parte sul commercio, la possibilità di una collocazione di una struttura medio-grande, struttura di vendita, quindi fino a 1500 metri quadri di alimentare. Avanti. Nelle zone rurali poi abbiamo, per quello che riguarda sempre la parte industriale, ma le cose strane che ci sono purtroppo non solo a Campo Galliano ma in molti altri territori, sono attività industriali in zona agricola. Noi ne abbiamo sei, ne abbiamo mappate sei, sono l'ex ceramica Campo Galliano, l'ex fornace San Bartolomeo, l'ex fornace Bella Rosa, la ceramica PSK, lo stabilimento IME e lo stabilimento Marmo. Non sono colorati in modo diverso per caso, ma per una questione molto semplice. Anche qua avevamo pensato all'inizio di cosa fare di queste aziende, si era pensato di fare come hanno fatto in tanti comuni, quindi permettere la riqualificazione residenziale di queste aziende, quindi voleva dire creare sei frazioni ulteriori a Campo Galliano, perché le dimensioni di queste aziende sono tali per cui per rendere economicamente fattibile quella riconversione bisognava creare tante frazioni. Abbiamo provato a ragionare in una maniera diversa, abbiamo detto bene, guardiamo quali di queste per la caratteristica dell'accessibilità, la collocazione, le esigenze anche della fabbrica stessa, la presenza di un'attività, possono diventare zone industriali a tutti gli effetti. Le attività industriali, le zone agricole avevano una possibilità di aumento molto contenuto, molte di queste l'hanno già anche fatto tra altre cose. Quindi, in base a questa analisi, quella che è ex ceramica Campo Galliano, dove si è insediata una nuova ditta che ha anche esigenze di ampliamento e che sta assumendo persone ad oggi, è una cosa abbastanza importante, però non ci ha fatto ragionare in questo termine solo questo, ma è sulla strada che va a Rubiera, sull'accessibilità ottima e quindi non c'è problemi di collegamento, non c'è bisogno di niente. L'ex fornace San Bartolomeo è la zona, l'ex Avenger per capirci, dei cavalli, anche questo è stato presentato dalla proprietà un importante progetto di riqualificazione con la possibilità di costruire un polo, un tecnopolo legato alla meccatronica e quindi a tutto quello che è la meccanica di precisione e soprattutto la parte legata anche alla softwareistica della meccanica, e quindi si è deciso di accettare la possibilità di ampliamento di quell'area. L'ex fondazione Bella Rosa è su via Nuova e anche in questo caso c'è già delle fabbriche industriali collocate, anche in questo caso si è deciso di dare una possibilità di ampliamento legato a una ridisegno, anche in questo caso sono due proprietà e quindi alcune fabbriche sono sistemate, sono attive, altre no, una riqualificazione complessiva di quella zona. La ceramica di Campo Galliano, in tutti e tre i casi, logicamente si coglierà l'occasione per migliorare quello che è il rapporto con il contesto rurale che è confinante, quindi obbligo di zone di mitigazione e quant'altro. Per quello che riguarda invece la ceramica PSK, la ceramica lo stabilimento IME, lo stabilimento Armo, PSK è via Argine, via Levata, scusate, in piena campagna, senza nessun tipo di viabilità di accesso come si deve. Lo stabilimento IME è, mentre lo stabilimento IME e lo stabilimento Marmo sono collocati in prossimità della zona dei laghi, quindi del parco dei fiumi secchi e dei laghi, in quel caso abbiamo previsto nelle schede d'ambito che possono essere fatte semplici manutenzioni straordinarie, ma nel momento in cui si chiede un ampliamento, la demolizione e ricostruzione, non possono più essere ricostruite o demolite o ricostruite lì, ma devono essere collocate in zone industriali. In quantitativi diversi in base a quella che è la nostra esigenza, cioè la PSK se vuole buttare, cioè no, a noi di quel terreno non ci interessa, non ci serve, quindi i quantitativi che potranno essere ricollocati sono minori rispetto agli attuali quantitativi. Per quello che riguarda invece lo stabilimento dell'IME della Marmo, l'accordo di programma dovrà contenere lo scambio delle aree, quindi loro ci dovranno cedere le aree bonificate logicamente e potranno ricollocare gli attuali quantitativi che hanno adesso nella zona industriale. È un importante, credo, anche questo accordo di programma, tra l'altro con la Marmo è un accordo molto avanzato, che ci permette anche di bonificare delle situazioni. PSK Marmo è già dismessa, quindi è una cosa un po' più semplice, PSK IME è un po' più complicato perché la ditta c'è, funziona e quindi finché funziona possono fare logicamente delle attività di manutenzione straordinaria. Avanti. Queste sono le piantine, adesso queste qua sono quelle che vi dicevo prima, sono la Fornate San Bartolomeo, la Bella Rosa la ceramica Campo Galliano. Tra l'altro abbiamo collocato dentro alla ceramica dello stesso ambito anche le ex porcellane dismesse dalla TV, e quindi ci sarà una bonifica di un territorio anche qua, quindi sarà inserito questo, loro potranno trasferire delle capacità edificatorie sul terreno delle cose, quello lì invece dovrà diventare area verde. Avanti. Per quello che riguarda il commercio, altro argomento molto dibattuto in questo periodo, e quindi noi abbiamo deciso di, tra l'altro in perfetto accordo con la consulta economica, il discusso ampiamente della consulta economica, di mantenere intanto dei limiti. La legge nazionale con la liberalizzazione ha tolto tutti i limiti possibili e immaginabili. Quindi non fa più distinzione tra quelli che sono gli edifici, le attività commerciali che vanno dai 150 ai 1500 metri. Non fa più distinzione tra quelli che sono gli alimentari e non gli alimentari. Noi abbiamo deciso, a differenza di quello che hanno fatto altri comuni, quindi ce ne assumiamo le responsabilità, ma perché siamo convinti che questo, anche questo abbia bisogno di essere governato, la liberalizzazione va bene, ma va governata, di mantenere invece delle suddivisioni diverse. Quindi fino ai 150 metri abbiamo fatto queste divisioni anche qua utilizzando quelli che erano gli indici, il limite utilizzato dall'Istat per differenziare i mini market e supermercati. Quindi abbiamo usato dai 150 ai 400 metri quadri di superficie di vendita, sono considerati fino a 150 metri sono commercio di vicinato, dai 150 ai 400 metri quadri sono medio-piccole superfici di vendita, e possono essere collocate fino a 400 metri quadri, di fatto sono considerate tutte di vicinato, e possono essere collocate degli ambiti alimentari con le destinazioni d'uso, dove negli immobili con la destinazione d'uso C1, superficie di vendita, per quello che riguarda le superfici di vendita superiore ai 400 metri quadri, inferiore, scusate, 400 metri, e di 8 per quello che riguarda invece le superfici di vendita composite dai 400 ai 1500 metri quadri. Sui di 8 però è la specificazione che la destinazione di 8 è attribuibile solo a immobili con superficie utile superiore ai 600 metri quadri, avanti. Mentre nella disciplina degli ambiti elementari sono evidenziati gli ambiti in cui è possibile l'insediamento di immobili con destinazione rispettivamente C1, all'interno di queste fasce si opera una differenziazione della disciplina applicabile in conformità avanti. Da 0 a 400 metri quadri di superficie di vendita, gli immobili con destinazione C1 sono strutture di vendita per prodotti alimentari e non alimentari, e dopo vi farò vedere dove che si possono fare. Dai 400 agli 800 metri quadri di superficie di vendita immobili con destinazione di 8 e si possono collocare strutture di vendita alimentari e non alimentari, avanti. Dagli 800 ai 1500 metri quadri solamente in immobili con destinazione di 8 e negli ambiti, anche in questo caso, per i prodotti non alimentari, mentre per le strutture che vanno dagli 800 ai 1500 metri quadri di strutture di vendita alimentare possono essere collocati in due posti specifici, che sono uno, zona di riqualificazione dell'ex Emiliana della prefabbricati, e due, nelle zone dei nuovi ambiti residenziali. Su questo apro la parentesi, logicamente. Voi sapete tutta l'evoluzione, avete seguito tutta l'evoluzione della localizzazione di una nuova area di espansione commerciale nella zona di via Zucchini, di via Madonna. Noi avevamo sempre detto che era possibile realizzarla lì, perché questo permetteva di dare una risposta a quelle che sono le esigenze di standard di queste strutture, e abbiamo, nell'arco della discussione che c'è stato, anche verificato le varie ipotesi di dove era meglio collocare. Ho fatto un'assemblea pubblica, c'è stata un'interrogazione in questo merito in Consiglio Comunale rispetto a quelli che erano le problematiche emerse, con tutta la raccolta di firme, prima che chiedeva alla Coop di rimanere dove era, e quindi la gente ha firmato perché la Coop rimanesse in centro, poi la gente ha firmato perché la Coop andasse in via Zucchini, gli stessi hanno firmato due volte la stessa cosa, quindi anche qua non è facile trovare quella soluzione giusta. Rispetto a quella che è una prima individuazione, che individuava già nel PSC un'area precisa di dove collocare la media struttura di vendita, i 1000 metri quadri alimentari, abbiamo fatto una scelta condivisa in consulta economica e all'interno del gruppo della commissione consigliare di non collocarla, di non localizzarla, di lasciare al POC la definizione di quale delle due aree, cioè via Zucchini o via Madonna, è migliore per la collocazione di questa area, di questa attività. Considerando che in tutti e due i casi deve essere, in tutti e due i casi per la collocazione di quell'attività deve essere considerato l'accessibilità da parte dei cittadini anche con percorsi ciclabili e pedonali, la vicinanza con le zone residenziali, la vicinanza e quindi l'efficientamento di quelli che sono i percorsi casa, lavoro e scuola e superficie di vendita, e soprattutto anche quella di legarlo a quello che è poi un progetto di qualificazione complessivo dell'R1. Sull'R1 è presente un altro progetto di qualificazione dove prevede tutto l'ambito dell'R1, tutto l'isolato dell'R1, dall'edificio della Yardstyle fino all'R1. Anche qua è previsto, nel caso in cui vi sia un abbattimento o una ricostruzione, un piano un po' che prevede appunto qual è il tipo di riqualificazione di quell'immobile. Avanti. Queste sono le aree individuate, come vi dicevo prima. Il vicinato, il negozio di vicinato, quindi dai 0 ai 400 metri quadri, possono andare nei gialli, in tutti i gialli. Le medio dagli 400 agli 800 dai 400 agli 800, dagli 800 dai 400 agli 800 alimentari possono andare dove c'è anche il viola, e dove c'è il viola ci possono andare fino ai 1500 non alimentari. Ho detto bene? Sì, ok, bene. Scusate, ma come? Le zone sono fronte via di Vittorio, perché per la viabilità, per il passaggio e quant'altro, sono l'attuale collocazione del Conad, sono l'R1 e dicevo, in questi qua viola ci può essere non alimentare fino a 1500, alimentare fino a 800 metri quadri, se ci stanno, perché logicamente qua devono essere poi trovati gli spazi e i parcheggi necessari per questo. Tutto il giallo è praticamente il discorso del vicinato. Noi avevamo in un primo momento disseminato i negozi di vicinato un po' in tutti i quartieri, anche per aumentare i servizi presenti nei quartieri, ma poi abbiamo deciso invece di concentrarli in centro storico, e abbiamo concentrato in centro storico e su via Bonaccini, che è già una via che vede già la presenza di edifici adatti a contenere questi tipi di attività, così come su via Barchetta, abbiamo concentrato lì le possibilità di collocare queste attività. Anche in questo caso quello che può fare un piano urbanistico è decidere dove possono essere collocati, non è con un piano urbanistico, purtroppo, che si va a riqualificare, a rilanciare le attività commerciali. Il commercio segue il problema della crisi economica e quindi logicamente questo è molto complicato. Avanti. Zone rurali, sono veramente verso la fine. Le trasformazioni fisiche e funzionali necessarie all'attività agricola devono rispondere con efficienza a due finalità essenziali: tutelare e promuovere l'efficienza delle imprese agricole, con particolare riferimento alla rispondenza delle strutture aziendali, dell'esigenza della conduzione agraria e zootecnica, impedire l'intrusione nel territorio rurale di funzioni urbane potenzialmente attratte dalla fortissima differenza tra il costo del terreno agricolo e i suoi edificabili in territorio urbano. Noi ci teniamo talmente tanto al territorio rurale che abbiamo deciso, credo che sia l'unico comune in Italia aver fatto, di fare la carta dei diritti dell'agricoltore e dei doveri dei cittadini in campagna. Cioè, gli agricoltori sono un'attività produttiva in tutti i sensi, che sono collocati in una zona rurale di estremo interesse paesaggistico e che va estremamente tutelata e conservata, e loro ci aiutano a fare questo. I cittadini che vanno ad abitare in campagna devono capire che non sono nella pubblicità del mulino bianco, ma che sono di fianco ai agricoltori che spandono liquami, che usano lavatio di notte, quindi logicamente hanno. E anche nella collocazione delle nuove, nella realizzazione di quelle che sono le nuove residenze, deve essere tenuto conto che sia in questo contesto. Tra l'altro, con mio grande piacere, molte di queste sollecitazioni di mantenimento di quello che è il territorio rurale, dal punto di vista paesaggistico e testimoniale, viene proprio dagli agricoltori. Quindi evitare le illuminazioni, modello quartiere cittadino di Manhattan, evitare le siepi assurde o cose del genere, perché il territorio rurale sono elementi che disturbano il paesaggio. Avanti. Abbiamo deciso di dare estrema abbiamo detto, aiutava le donne, aiutava gli imprenditori agricoli. E abbiamo fatto un ragionamento legato ai centri aziendali, quindi abbiamo individuato tutti quelli che sono i centri aziendali già presenti. Centri aziendali vuol dire che hanno un'estensione territoriale di almeno 5 ettari, vuol dire che hanno presente sul proprio insediamento una residenza, hanno presente dei capannoni, dei ricoveri, attrezzi agricoli, quindi sono considerati, c'è la presenza di un agricoltore, quindi insomma c'è una considerazione ben precisa. Queste hanno un'ampia possibilità di movimento, quindi possono, nell'ambito di quelli che sono alcuni contesti che dopo vedremo, ampliare se c'è bisogno i loro capannoni e realizzare le abitazioni per i dipendenti o per dei parenti, e quindi avere una ampia possibilità di una maggiore possibilità di lavoro sul proprio territorio. Basato sempre su che cosa? Mediante, prima di fare qualsiasi nuova costruzione, recupero delle costruzioni esistenti con vincolo conservativo, recupero o sostituzione di altre costruzioni esistenti, mediante l'ampliamento di costruzioni di analoghi di destinazione compatibile con la disciplina di tutela e mediante le nuove costruzioni. Quindi le nuove costruzioni vengono in fondo, prima si possono fare tutte le altre cose. Avanti. Dov'è che possono fare queste cose? Abbiamo definito un'area, basandosi anche su piani già fatti, non ci sono indici anche in questo caso, mentre prima c'erano gli indici sono stati aboliti anche in questo caso, quindi non c'è più bisogno di l'esigenza di fare una capannone nuova e non poterlo fare perché hanno finito gli indici, perché non si può buttare giù l'edificio con il vincolo e quant'altro, è sparita. Può essere realizzato all'interno di questa area, che vi faccio due esempi, verde. La rossa può essere realizzata la residenza, eventuali nuove residenze, invece di quella verde può essere realizzato i nuovi insediamenti, edifici per servizi, avanti. Per ogni centro aziendale, torno indietro un attimo, per ogni studio aziendale logicamente è stata fatta questa analisi. E i vincoli logicamente sono stati rimessi, è stata fatta un'altra cosa estremamente importante, che è rifatto il censimento delle case sparse. Noi avevamo una problematicità legata al fatto che il vecchio censimento delle case sparse è stato fatto, uno dei primi ad essere fatto, quindi era un po' datato e aveva dei vizi, perché i primi che fanno le sperimentazioni logicamente sono sempre i primi, quindi poi sono quegli altri che portano innovazione, dove nel momento in cui era vincolato un edificio in una zona, in un ambito residenziale rurale, in un ambito rurale, era vincolato un edificio, avevano tutti lo stesso tipo di vincolo. Voi capite che in certi casi ci sono edifici all'interno di un contesto dello stesso ambito residenziale che non ha, magari c'è una stalla fatta negli anni 50 che può essere benissimo buttata giù. Quindi è stato fatto il vincolo edificio per edificio, fatto logicamente dall'architetto paesaggista che si intende di questo, e sono stati definiti quelli che sono i vincoli, quindi quelle che sono le trasformazioni che possono essere fatte all'interno di quegli edifici. E chiudo veramente, scusate, ma d'altra parte insomma non era semplice spiegarlo in maniera diversa, chiudo veramente con un'altra considerazione. Fatta per le zone, io ho parlato in modo particolare zone industriali, così fatta per la zona residenziale. Ho detto all'inizio, noi abbiamo fatto, non siamo passati dall'indice al numero di abitazioni, abbiamo dato la possibilità di, l'ho detto anche prima ma lo ripeto, di andare a densificare quelle che sono alcune zone, e lotto per lotto abbiamo deciso quali erano i nuovi numeri di residenze che potevano essere fatte, anche su questo applicando quelli che sono logicamente i criteri sovraordinati. E ci sembrava un po' assurdo dare la possibilità a chi butta giù e ricostruisce di avere un premio perché deve ricostruire in base a quelle che sono le nuove normative, cioè chi costruisce un edificio nuovo adesso deve attenersi a requisiti energetici di efficienza energetica, di risparmio, di utilizzo di fonti rinnovabili ben definite e sicurezza sismica. Quindi non l'abbiamo fatto in maniera indistinta per dare questi premi, però abbiamo valutato quelli che erano gli edifici più vecchi, soprattutto le zone residenziali più vecchie, che avevano dal punto di vista energetico e anche sismico più problematicità, e in questo caso, nel caso in cui venga presentato un progetto di riqualificazione complessiva di un ambito, di un agglomerato, di una via, adesso non vengono dati dei premi di cubatura perché non esistono più, ma in termini di numero di appartamenti. Questo perché, come dicevo all'inizio, abbiamo deciso di non fare una densificazione spalmata a caso, ma meditata e governata, e perché purtroppo non è solo questo che governa i prezzi, che governano i prezzi delle nostre abitazioni. So che c'è chi sostiene che noi stiamo mettendo nuove aree residenziali, favorendo e quindi favorendo alcuni proprietari di terreni agricoli, di terreni che sono quelle nuove aree. La stessa cosa vale se noi decidiamo che chi butta giù la casa da un appartamento può costruirci 12 appartamenti e favorire anche in questo caso una persona e avere anche in questo caso speculazione. Credo che abbiamo trovato uno strumento che ci permetta di governare questa trasformazione, di governarla in modo che aumenti la qualità complessiva del nostro paese, e quindi credo che questo sia, abbiamo provato a mettere sul piatto dei bilanci poi il conto delle varie cose, abbiamo provato a trovare la soluzione condivisa. Come vi dicevo, da stasera c'è l'adozione, dopo ci parte i 30 giorni di pubblicazione. In questi 30 giorni sicuramente adesso, molto probabilmente l'8 di marzo, il sabato mattina, perché così favoriamo anche la partecipazione di più gente, faremo una prima presentazione pubblica preceduta, lo dico perché ci sono il Presidente delle Consulte, ci tengo a dirlo, di frazione, da un incontro con le due consulte di frazione. Spero di non aver dimenticato niente, scusate, ma fine, basta. Se ho dimenticato qualcosa, la piattaforma è a disposizione. Intanto che vi rilassate un attimo, se mi portano i materiali li peso, sono proprio curiosa, scusate, ma... qua sono presenti tutti gli estensori, vabbè Stefania Zandi con la giunta comunale, aggiungiamo anche il consiglio comunale, però insomma mi prendo le responsabilità perché non tutti hanno condiviso e quindi Ivano Leoni che è responsabile del procedimento, dei lavori, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Campo Gagliani, i progettisti Ezio Righi, Claudio Fornaciari, i collaboratori Vignano Righi, Simone Rotella, Simone Ruini, Anna Trazzi, i consulenti per la materia sociale ed economica, vado subito con questo. Auguri, non bastano i pesi, non ho parola.
Questo è il quadro conosciuto.
Cioè, scusate, sono 5, 7, 9, questi qua sono 10 kg, non si muove. No, forse si è mosso, no. Sì, va bene, pesiamoli in due volte, scusate, sono un po' curiosa. Intanto continuo a leggere, il consulente per la parte geologica, esatto, vai, Giuseppe Giorgio Gasparini, Paolo Bessi dell'Archigeo e poi Gian Pietro Mazzetti del 100 Geo, consulente della materia acustica e campi elettromedici. Ci tengo a sottolineare, la consulenza è stata fatta quando l'assessore Gualdi non era ancora in consiglio in giunta, quindi lui l'ha fatta nel 2006 e quindi non era assolutamente in giunta. Consulente in materia archeologica Carla Corti, che tra l'altro è un'archeologa di Campo Gagliano, dottoressa di Campo Gagliano. La consulente in materia legale e amministrativa Cinzia Gazzotti, anche il mio rifugio peccatorio nei momenti di disperazione, la ringrazio veramente perché mi ha supportato e sopportato anche lei assieme agli architetti in maniera molto presente. Il consulente per il sistema dello sport, abbiamo fatto uno studio anche sugli impianti sportivi, Luciano Rizzi, e poi hanno svolto la relazione patrimonio edilizio rurale Daniela Brandolini, Sonia Cipriani, Emanuela Di Maio, Francesco Ferraguti, Federica Goldi e Federico Scacchetti, e la rilevazione invece del patrimonio edilizio urbano Daniela Brandoni e Federica Goldi. Queste sono tutte le persone che hanno lavorato in questi 10 anni, che ringrazio per l'importantissimo lavoro fatto, e credo che potremmo anche, insomma abbiamo già avuto un apprezzamento da parte della Commissione Qualità e Territorio, Qualità dell'Unione Terre d'Argine, e mi auguro che veramente insomma alla fine sia... questi qua sono 7 kg, questi. Ho detto così, eh. Vabbè. Voi andate. Dunque, a chi la parola?
Siamo
voi
15 kg. Siamo sui 15 kg.
L'architetto.
Vorrei aggiungere solo solo due minuti, non di più. Questo materiale non è inutile, non è burocrazia. Questo materiale è il fondamento non soltanto di scelte di carattere urbanistico che vengono proposte stasera all'adozione, ma di politiche che riguardano i sistemi infrastrutturali, la sicurezza, l'ambiente, che danno consapevolezza per molto tempo a venire alle amministrazioni di quali sono i problemi e di quali sono le soluzioni e gli impegni da affrontare. Ma dalle fogne al verde pubblico, agli impianti sportivi, alla grande viabilità e ai problemi della mobilità e del trasporto pubblico. Secondo il piano provinciale abbiamo dovuto fare anche delle ricerche inutili, non le abbiamo fatte, affronteremo con la provincia il confronto. Andare a contare le lampadine negli spazi privati non sarebbe stato certamente un elemento discriminante utile per la pianificazione. I materiali che abbiamo qua e quelli pesati fino adesso sono quindi il quadro conoscitivo su cui si è appoggiata la pianificazione. Gli altri, che non abbiamo ancora pesato, potremo pesarli dopo, sono gli elementi costitutivi. Gli elementi costitutivi del PSC e gli elementi costitutivi del RUE. Il PSC ha interesse stasera e avrà interesse quando si farà il NIPOC o quando si farà l'aggiornamento del RUE, del regolamento di edilizia. Non è uno strumento che serve ai professionisti o agli uffici per verificare se i progetti presentati vanno bene. Si mette nell'armadio e si tira fuori nelle grandi occasioni quando si deve fare il POC o quando si deve aggiornare il RUE. Quello che è uno strumento quotidiano per il governo del territorio è soprattutto il RUE, che regola il 95, non di più, il 97% del territorio comunale. Lì gli elementi fondamentali sono due. Primo, nella carta unica del territorio sono indicati tutti i riferimenti territoriali di tutte le norme, anche non solo di matrice comunale, ma anche provinciali, regionali e nazionali, di cui bisogna tenere conto quando si fa un progetto, quando si verifica la conformità di un progetto. Nelle norme, negli allegati alle norme, ci sono tutti i riferimenti necessari per poter fare queste verifiche e quindi mettere anche in condizione il professionista che fa l'asseverazione di farlo in modo non temerario, come invece spesso deve succedere, perché in un garbuglio inestricabile di norme nessuno è in grado di sapere se effettivamente una cosa va bene o no. Terza cosa, ho finito. Disciplina degli ambiti elementari, in cui per ogni singola particella del territorio urbanizzato, ed è un volume spesso così, è in mezzo, per ogni singola particella del territorio urbanizzato c'è scritto quante abitazioni possono fare, se è residenza naturalmente, quali sono le destinazioni d'uso che possono essere fatte, l'altezza massima in numero di piani e non in metri, per evitare discussioni inutili, ed eventuali prescrizioni particolari, il rapporto di copertura, la questione dell'impermeabilizzazione è importante, e eventuali prescrizioni da osservare in sede di progettazione o per altri aspetti. Questi sono i tre elementi, la carta del territorio, la disciplina degli ambiti elementari e le norme di carattere generale che costituiscono, per così dire, l'elemento effettivamente determinante e cogente della disciplina del territorio che stasera viene portata ad adozione.
Grazie all'architetto. A chi la... Dopo magari chiedo a chi la parola? Al consigliere Pietri.
Ah, mi siedo qua perché così ho davanti il monitor e riesco ad illustrarvi meglio tutti i ragionamenti che cercherò di fare. Beh, innanzitutto devo dire al sindaco e le devo riconoscere, visto che lei prima mi ha fatto la battuta, le devo riconoscere, tutto il lavoro svolto, specie nell'ultimo anno, tutto il lavoro che le commissioni hanno svolto. devo dire che in questo periodo, come dire, si è innescato un meccanismo, secondo me, positivo e virtuoso, dove maggioranza e minoranza hanno, se non altro, davvero dialogato. E credo che questo, in ogni caso, in ultima analisi ha portato, secondo il mio punto di vista, dei miglioramenti a quello che è lo strumento urbanistico che penso che la maggioranza questa sera adotterà. E, è chiaro che questo dà un po' di, come dire, c'è un po' anche di dispiacere, nel senso che gli anni precedenti questo confronto non c'è stato e sono convinto che su tante altre tematiche, ad esempio in campo urbanistico, avrebbe potuto portare degli elementi positivi che purtroppo non ci sono stati. Ne approfitto anche per ringraziare l'architetto Righi, che adesso non vedo. Grazie architetto, sono 7-8 anni che lavoriamo insieme e devo riconoscergli l'assoluta professionalità, serietà e correttezza. Nulla di scontato, nulla di uno, non è un omaggio gratuito, ma è evidentemente un complimento che si è guadagnato sul campo. Io credo che un consigliere comunale debba, ma anche perché nelle prerogative del mandato, avere in testa l'idea di che futuro vuole per il proprio paese, cioè che deve creare uno scenario, una visione futura di quello che deve essere Campo Galliano, nello specifico, ai propri cittadini. E abbiamo visto che la visione futura del nostro comune è una visione legata al polo logistico. E noi invece abbiamo sempre sostenuto una visione futura legata alla città della precisione, diciamo che la sintetizziamo in questo modo. E la città della precisione, città delle bilance, comunque una città che ha una storia legata alla manifattura, alla meccanica di precisione. E abbiamo il Museo della Bilancia e credo che questo sia, a mio avviso, il filone di intervento, il filone produttivo su cui la città si dovrebbe evolvere nei prossimi decenni. E è chiaro che il ragionamento invece di polo logistico, a mio avviso, ci porta ad altri ragionamenti, secondo me, meno vantaggiosi per il nostro futuro. Tra l'altro sul Museo della Bilancia, che è anche un po' l'elemento vetrina del nostro comune, tra l'altro abbiamo anche delle aziende, una in particolare, leader a livello mondiale. E sul Museo della Bilancia come vetrina abbiamo investito parecchio e tra l'altro io ho anche condiviso gli investimenti fatti sul museo. E ragionare in termini di polo logistico mi pare invece un modo per non incassare tutto il valore, tutto il valore speso appunto per questo museo. Perché no al polo logistico? Il polo logistico innanzitutto è un recepimento del documento, di un documento della provincia di Modena, per cui diciamo che ce lo dobbiamo un po' anche digerire. È chiaro che legarsi a questo ragionamento sicuramente porterà a maggiore traffico, quindi inquinamento, un uso del territorio importante. Voi sapete che la logistica ha bisogno di grandi spazi. Che ne so, se voi fate l'autostrada del Brennero, passate da Reggiolo, andando verso nord, sulla sinistra vedete dei capannoni, dove in auto ai 130 ci vuole mezzo minuto a vedere che finiscono, per cui sono capannoni enormi. Quindi questa, a mio avviso, è la logica di un polo logistico. E ovviamente è in totale contrasto rispetto alla visione che io avrei dato al futuro del nostro paese, ovvero la città della precisione. In più il nostro piano, Cinzia, non so se puoi mettere la cartografia completa del nostro comune, il nostro piano in ottica polo logistico dà delle scelte che appunto in ottica di polo logistico non fanno una piega e sono appunto la strada. Quindi il sindaco prima ha spiegato molto bene per quello che riguarda la viabilità, abbiamo una strada, qui c'è Reggio, no, c'è no. Questa è Reggio Emilia, questa è l'alta velocità, quindi una strada peraltro già quasi completata perché arriva alla Gazzata. Alla Gazzata adesso fa un curvone, invece in futuro proseguirà e si connetterà verso Modena, per semplificare. L'asse viario verso Carpi, che però è, come dire, poco prioritario.